Partiamo da una delle ultime pagine di Spacca l'infinito, romanzo di una vita, edito da Giunti, il libro di Piero Pelù. Piero, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno. Tanto è tutto, buongiorno ragazzi.
È stata un po' la spinta della chiusura, del saltato tutto a farti scrivere questo libro?
Assolutamente sì. Questo testo, in qualche modo, che è nato clandestinamente, è riuscito a sfuggire alle strette maglie del virus, soprattutto di quello che è successo un anno fa. E è uscito dalla rete di angoscia che mi ha colpito, come ha colpito tanti altri, durante il primo lockdown a cui non eravamo assolutamente abituati. Oggi stiamo vivendo un altro tipo di realtà, uno sviluppo diverso di tutta della stessa storia, ma in quel momento è stato veramente uno shock potentissimo per tutti. E per questo mi sono lasciato andare, ho detto vabbè, cioè nel senso lasciato andare in senso per fortuna creativo, e non lasciato andare con la testa, nonostante quella lista di sfighe collettive, sociali, economiche e personali che si sono abbattute intorno a me, intorno a noi, un anno fa esatto, poco più di un anno fa.
Piero, è la parola giusta, lasciato andare, perché tu sei una persona, come dire, di grande piacevolezza, ma anche molto riservata e gelosa della propria privacy. Qui invece abbiamo visto tanti libri sulla Firenze degli anni Ottanta, Litfiba, la musica, qui ci sei tu per davvero, questo è un libro molto bello.
Ma ti ringrazio. Ma diciamo che essendo circondato da un senso di purtroppo appunto di isolamento, di morte, diciamolo chiaramente, usiamola questa parola,
certo.
Mi sembrava è diventato necessario incominciare invece a riscoprire tutte le cose belle che ho avuto la fortuna di vivere durante tutte le mie esperienze, sia nella musica che nella vita privata, di cui, come dici giustamente te, sono molto geloso, e anche nelle radici della mia famiglia. E anche questo, diciamo, è un percorso, se vuoi, doloroso, che però serve molto a capire anche in fondo la mia scrittura, certe mie prese di posizione pacifiste, ambientaliste, politiche, perché sono nate e come sono nate non è casuale. Leggendo appunto nelle storie del romanzo si torna indietro di un secolo, diciamo, si può partire al di là delle origini del nome della mia famiglia, che da che cosa deriva, ma soprattutto quello che hanno vissuto i miei nonni. Mio nonno materno, che era un ragazzo del 99, si ritrovò nelle trincee delle Ardenne a 18 anni, 18-19 anni, e quello che ha vissuto, diciamo, gli incubi, purtroppo a occhi aperti, che ha vissuto in quell'epoca in cui noi siamo stati abituati ad essere tutto sommato abbastanza spensierati, insomma, i nostri 18 anni, il motorino, le storie con le ragazze, lo studio,
certo,
o il lavoro, ma insomma tante speranze eccetera per un ragazzo di 18-19 sbattuto a fare corpo a corpo con le baionette contro un proprio simile della parte opposta, con una bandiera diversa, come diceva anche Faber, doveva essere tutt'altro mondo. E poi le storie di mio nonno paterno invece, che diventò fascista per una serie di motivi molto importanti legati anche ad eventi storici che sono passati poi appunto agli annali, come i fatti di Sarzana
e suo fratello,
che poi fu rapito dai partigiani dopo l'armistizio. Insomma, ci sono storie molto rock in questo romanzo. E la novità, già nelle due autobiografie precedenti che avevo scritto insieme a Massimo Cotto, avevo raccontato un po' queste storie, ma in questo caso la scommessa è stata quella di usare un linguaggio da romanzo, quindi la terza persona, il protagonista è P, si chiama P, usare il passato remoto, l'imperfetto, il presente, il futuro come tempi un po' mischiati tra di loro, proprio perché, per dire, l'esperienza del nonno in trincea, del nonno Mario, per me è tuttora presente. Io ogni volta che ne parlo, anche in questo momento, me lo vedo davanti, poverino, compreso questo episodio allucinante, pazzesco, di cui parlo proprio nel romanzo, e che lui ricorderà fino al momento della sua scomparsa, della sua morte.
Infatti,
perché mia madre mi ha raccontato dopo anni, me l'ha raccontato durante il lockdown a mia madre queste cose, non me l'aveva mai raccontate, quindi evidentemente questo maledetto lockdown comunque è servito a recuperare anche questi ricordi e queste esperienze umane che uno si ritrova dentro e poi, ma senza sapere esattamente la ragione. Ho incominciato a scavare nella miniera delle storie della mia famiglia e sono molto felice per questo. Chiaramente qualcuno rimarrà sorpreso anche negativamente da quello che racconto, però sono convinto che invece certe cose debbano venire alla luce.
Stanno arrivando tantissimi messaggi su WhatsApp, te ne leggo soltanto uno che dice: belle le prime foto sul Libero, eravamo Pischelli, ciao Piero, il tuo primo batterista Checco Calamai. Evidentemente.
Bellino, Checco. Ciao Checco. E certo, parlo anche di lui, perché quando entrai la prima volta nella cantina di Via dei Bardi, divenuta poi la Mecca dei Litfiba, ribattezzata così da qualcuno la Mecca dei Litfiba, c'era anche lui. C'era Checco Calamai, Gianni Maroccolo, Federico Ghigo Renzulli e Antonio Aiazzi, poi battezzato Don Aiazzi. mamma mia, sì, c'è anche la prima foto ufficiale dei Litfiba nel libro, scattata sempre in un palazzo medievale, insomma abbastanza cupo, proprio vicino alla cantina, foto che fu scattata da mio fratello Andrea. Sono quei percorsi che è impossibile prevedere, no? Infatti la mia famiglia mi faceva guerra totale sulla scelta di abbandonare.
Ma infatti, Piero, perdonami se ti interrompo su questo punto, difficile da prevedere, ma in realtà tutta la storia del libro, motivo per cui è un libro di grande ispirazione soprattutto per i più giovani, è che ci racconta di una cosa, prima di tutto di un grande innamoramento totale che è quello con la musica, ma ci racconta soprattutto di una vita impostata da uno che ha fortemente voluto fare una certa cosa, cioè vivere di musica. Questa secondo me è la grande storia di questo libro, cioè di aver sfidato tutto e tutti. A quell'età tutti sognavamo di vivere di musica, non c'è riuscito quasi nessuno ovviamente, ma qualcuno lo ha desiderato, lo ha fortemente voluto più degli altri.
Ma ora non so se è una questione di... Sì, allora, la volontà sta sicuramente alla base di tutto. Io parliamo di P, proviamo a darci un tono in terza persona e a parlare del protagonista. P era uno che aveva delle forti propensioni artistiche sin da bambino, che però non furono intercettate dalla famiglia, perché la famiglia, che appunto aveva questo DNA di era uscita quasi quasi incolume da due guerre, dalla prima e dalla seconda guerra mondiale. Bisogna trovarcisi dentro per capire perché una famiglia progetta un futuro per un figlio e quello deve essere, e non ci sono alternative. Quindi io, dopo tanti anni che gli ho fatto la guerra per questo alla mia famiglia, poi col tempo ho capito, quando ho saputo tutti più dettagli, diciamo, sulle storie delle trincee, sulle Ardenne, dei fatti di Sarzana e del nonno rapito dai partigiani, quando le ho sapute meglio queste cose, ho cominciato a dire: cazzo, ma allora forse è anche per questo che la mia famiglia non aveva, come dire, nemmeno lontanamente potuto pensare a una variabile impazzita, quale io rimango orgogliosamente all'interno. E quindi la mia volontà, la mia forza è stata quella, prima di tutto, di dover dimostrare a loro che la mia scelta era quella giusta. Infatti, insomma, lo dico nel romanzo, che diffido molto di quei genitori che esaltano le doti artistiche o espressive o che ne so dei propri figli, soprattutto quando sono piccoli, perché in realtà non gli stanno dando sicurezza, li stanno demolendo. Il gioco, e questo l'ho capito anche con le mie figlie, diciamo, è un meccanismo che può dare dei risultati. È giusto assecondare le propensioni di ognuno, ma dopodiché bisogna essere molto molto esigenti, perché il tutto è subito, tutto è facile. Da oggi in poi non esisterà proprio più.
E infatti non c'è alcun dubbio. Piero, quanto ti sono pesati gli anni Ottanta? Tu sei un artista assolutamente contemporaneo, però quanto ti è pesato questo rimando ad anni che tu racconti come anni non d'oro ma di durissima gavetta, dove poi lo sbocciare vero e proprio arriva alla fine degli anni Ottanta in qualche modo?
Beh, intanto c'è da dire che negli anni Ottanta avevamo tutti 20 anni, e come dico anche nell'ultimo album, i 20 anni non li ammazza nessuno, sono la parte più bella, più libera, più spensierata, più pericolosa. Quanti amici ho perso negli anni Ottanta, compreso il buon Ringo, che saluto ovunque sia. Però diciamo che hai quell'energia, quella curiosità della vita talmente potente che passi come un panzer un po' su tutto, no? E questo naturalmente è fondamentale. Anche io, diciamo che nella mia vita ho sempre cercato di mantenere viva sia l'anima del bambino, quella proprio più naif, che quella più un po' più matura, ma comunque totalmente scavezzacollo del ventenne, naturalmente sapendo di avere 59 anni.
Non c'è dubbio, Piero, il giovane punk si sentiva, come dire, sotto le situazioni di bullismo di cui parli, usando questa parola e odiando questa parola e combattendo questa parola. Ti sentivi così da giovane?
Ma io, per me naturalmente, quello che, al di là delle stronzate che combinavo, e ne parlo, no, che combinava P, e ne parlo abbastanza ampiamente nel romanzo, alcune mi sono state tagliate dalla Giunti, tra l'altro, con cui ho scoperto un rapporto lavorativo, ma soprattutto umano, veramente ottimo, e li saluto, li ringrazio. Diciamo che quello che è successo a P è che gli sono piovute addosso una serie di esperienze, quelle in cui si è identificato di più in maniera naturale, perché erano quelle più creative per lui, quelle più stimolanti, che gli permettevano di raccontarsi, di raccontare il suo punto di vista sul mondo, lui se le è prese a piene mani, e non gli interessava il giudizio degli altri, ecco. Quindi si è ritrovato, essendo così storto, e lo dico nel romanzo, che qui era lo storto in famiglia, lo storto del palazzo, lo storto del quartiere, lo storto della scuola, però nonostante tutto riusciva sempre un po', era un po' come l'acqua, no? Alla fine era l'acqua e poteva passare un po' dappertutto. Aveva compagni di classe, chiaramente non era una sociale, non poteva essere una sociale, però al tempo stesso la sua diversità non lo aiutava ad essere accettato da quelli che erano i codici riconosciuti sicuramente in quel periodo a Firenze negli anni 70, cioè il codice dei parcas, e cioè quello diciamo del mondo più orientato verso la sinistra, oppure di cui aveva compagni di classe o amici d'infanzia, il codice di quelli col giubbottino corto e i capelli da skinhead, che erano quelli più di destra, tra cui c'erano anche dei suoi amici o compagni d'infanzia, quelli più cattolici, oppure quelli che si perdevano nella politica estrema, oppure quelli che finivano con le facce spappolate dalle bottigliate in faccia a San Siro, perché erano andati in trasferta con gli ultras della Fiorentina ed erano stati massacrati. Quindi c'era comunque una bella giungla urbana, e P era un po' diciamo una specie di, non so se sto usando l'espressione giusta, una specie di camaleonte che riusciva, pure c'era tutta la comunità hippie fricchettona che da Piazza Signoria a Santo Spirito viveva un'eterna Woodstock per le strade, quindi era un'altra cosa, però nonostante tutto, insomma, aveva tutto sommato dei buoni sentimenti verso tutti, e questa cosa cioè non ha mai condannato nessuno per quello che erano le sue scelte di vita, a meno che non si sfociasse nella violenza, che per fortuna è sempre stata la grande bestia nera di P.
Piero, bisogna essere come l'acqua o come la vodka, hai detto l'altro giorno, se non mi rubo la battuta, potremmo parlare di tantissime cose, dalla diversità a quello che hai fatto alla Feniglia, soltanto per dirne due. Invece dobbiamo salutarci, ti porto saluti di Franco Daniello de Modena City Ramblers, che era con noi pochi minuti fa e con cui parlavamo naturalmente e salutavamo ancora Enriquez.
Grazie. Una perdita veramente paurosa, perché Enrico Greppi della banda Bardot, Enriquez fa parte anche del racconto e della storia di P, perché eravamo ragazzini insieme, io conoscevo e conosco i suoi cugini Michele, Tommaso e Giovanni, con i quali andavamo in giro con le fionde proprio da bambini, tra Ponte Rosso, piazza Savonarola a piazza della Vittoria, cioè il nostro triangolo delle Bermuda, eravamo dei piccoli pirati che giravano per le strade, e lui ogni tanto quando arrivava a Firenze si univa a noi, fantastico. E credo che Enriquez sia stato la prima persona con cui ho cominciato a ragionare sistematicamente di musica, del fatto di poter fare musica. Lui e alcuni compagni del Dante come Pasquinelli e Piovanelli, che erano Moriani, erano quelli per fortuna più attenti alle nuove tendenze musicali come il punk, e poi vabbè sono tutti diventati dei super professionisti, o i Mugnions dopo successivamente al Michelangelo, tutti diventati appunto dei super professionisti. Io sono proprio lo storto degli storti, e sono molto orgoglioso di poter considerare Enriquez un mio amico per sempre, come pure tutta la banda Bardot, che saluto.
Piero Pelù, Spacca l'infinito, il romanzo di una vita, Giunti Editore. Piero, grazie per questa intervista, soprattutto per l'intimità di questa intervista, di cui ti sono grato. Ti auguro buona giornata.
Grazie a te Raffaele, grazie Controradio, è sempre un gran piacere parlare con te Raffaele.
Grazie.